Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Non c'è gioia più grande che dire: io sono salvato, Dio è con me e mi porterà con sé. E similmente, quasi non c'è angoscia più grande di dire: ma forse non sono salvato. Per quanto può essere grande la gioia di sapere che io sono salvato, c'è il dolore di dubitare la mia salvezza. La vera salvezza, non che uno dice di essere salvato, perché tanti dicono di essere salvati, possono credere di essere salvati senza essere salvati, la vera salvezza è sicura. Non si può perdere la vera salvezza. Uno può sembrare di essere salvato senza essere veramente salvato. In questo caso tutti possono: ma no, lui è salvato, perché non guardiamo frutto. Ma magari dopo anni questa persona gira le spalle a Dio, lascia il popolo di Dio. E questo non vuol dire che ha perso la salvezza, vuol dire che non era mai salvato. Se uno presume che chiunque dice di essere salvato, magari anche battezzato, tutto, ah, ma è salvato, e poi si vede che chiaramente lascia Dio, tanti dicono: allora ha perso la salvezza. Non è quello che la Bibbia insegna. Piuttosto si rivela che non era mai veramente salvato. Primo Giovanni, l'epistola di Giovanni, primo Giovanni, capitolo 2, versetto 18-19, sta parlando di questo. E qui chiama anticristi falsi credenti che fanno parte della Chiesa. Anticristi, ci sono molti, sono persone che vengono visti come credenti, accettati come credenti, ma non sono credenti, e dopo un certo periodo, poco o tanto, escono, vanno via da noi e si capisce: ma non erano mai veramente di noi. Leggo 1 Giovanni 2, 18-19. Fanciulli, è l'ultima ora, e come avete udito, l'anticristo deve venire. E fin d'ora sono sorti molti anticristi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è accaduto perché fosse palesato che non tutti sono dei nostri. Questo brano è molto chiaro. Tu puoi avere in seno della Chiesa persone che tu prendi come dei nostri, fanno parte di noi, ah, sono credenti, siamo tutti credenti insieme, ma ad un certo punto, e può essere dopo 6 mesi, può essere dopo 60 anni, vanno via, in modo che riconosci che non erano dei nostri, non appartenevano a noi, non erano della famiglia di Dio. E quindi non hanno perso la salvezza, si rivela che non erano veramente salvati. Perché la salvezza non è qualcosa di fisico, che tu, Dio ti salva e c'è un segno. La salvezza è un'opera interna e si può fingere le parole della salvezza facilmente, e certe opere si può fare senza mai appartenere a Cristo. Quindi non ogni persona che si dichiara credente è veramente un credente. E ci saranno in Matteo 7, Gesù parla di molti, mi daranno al giorno di giudizio, Signore, Signore, noi abbiamo fatto grandi opere nel tuo nome, e Gesù dichiarerà, io non vi ho mai conosciuto, mai. Non è che vi ho conosciuto per un po', no, non vi ho mai conosciuto. In Luca 13, uno chiese a Gesù, sono molti i salvati o pochi, dice, e Gesù dice, sforzatevi di entrare nel regno di cielo, dei cieli, perché vi dico che molti cercheranno, quando cercheranno? Quando la porta sarà chiusa. Stando lì fuori cominceranno a bussare, Signore, tu hai mangiato le nostre piastre, ci hai insegnato, eravamo credenti, non vi ho mai conosciuto. Quindi, grazie a Dio, la vera salvezza non si perde, ma uno può presentarsi come credente senza essere credente. Ma oggi io voglio parlare di chi è un vero credente. Perché uno dei dolori più profondi e più comuni che può affliggere un vero credente è di dubitare di essere salvato. Un vero credente può dubitare di essere salvato. Infatti, dalla mia esperienza, direi quasi tutti i veri credenti, non dico tutti che non so, ma una grande percentuale dei veri credenti hanno momenti, chi ha periodi lunghi, chi ha momenti corti, dove dice, ma forse non sono salvato. A volte questi dubbi arrivano senza preavviso, a volte arrivano man mano. Un commento importante. Un falso credente che non ha un nuovo cuore tende a non dubitare mai di essere salvato. Questo è importante. Un falso credente che dice essere salvato ma non è salvato non dubita il fatto che non è salvato. Non pensa, ah, ma forse non sono salvato. Non gli viene in testa. Perché Satana è ben contento che lui pensa di essere salvato e non lo è. E non metterebbe in testa questo pensiero. Perché mettendo in testa quello potrebbe cercare Cristo veramente. Quindi, nella mia esperienza, non ho mai avuto un non credente che si presentava come credente, il frutto mostrava il contrario, che dubitava la propria condizione. Solo veri credenti. Ma perché questo? Perché Satana mette in testa, e c'è un motivo che non è Satana, ma è lo Spirito Santo, di dubitare la salvezza. Ah, è vantaggioso se uno dubita la salvezza, vantaggioso per Satana. Che cosa succede quando un vero credente dubita di essere salvato? Prima di tutto, perde la pace. Completamente. Ha pace con Dio, ma non ha pace nel cuore. Se io so, o se io penso, ah, ma forse non sono salvato, non posso avere la vera pace. Come potrei avere pace sapendo che se io muoio oggi andrò all'eterno tormento eterno? O potrei andare? Cioè, come potrei avere pace? Non potrei, no? Come potrei affrontare le prove dicendo, ma forse non sono salvato? E se non sono salvato, Dio non è con me e non mi aiuta. No, non è possibile. Non posso affrontare tutto questo. Se io non penso di essere salvato, non posso avere la pace di sapere che Dio è da parte mia, che mi cura, che gestisce tutto per il mio bene. Ricordate, tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano il Signore. Ma forse io non amo il Signore, forse non sono salvato. Allora le cose non cooperano per bene per me. Le paure possono schiacciarmi. I pesi saranno troppo pesanti da sopportare. In più, se io non sono sicuro di essere salvato, non posso avere la gioia della salvezza. Quanto spesso rallegratevi, gioite nel Signore, ma forse non appartengo al Signore, non avrò la gioia della salvezza. Perché io dico, ma forse no, non sarò portato con Dio, sarò mandato nel lago di fuoco, di solfo, per essere tormentato, per sempre non avrò gioia. Se dubito la salvezza, non posso impegnarmi a compiere buone opere, perché io so che io non posso fare nulla da solo, e se non sono salvato non ho Dio, allora non posso portare frutto, e quindi mi scoraggia tantissimo da vivere per Dio. La nostra forza non basta, e se io non credo di essere salvato, non credo di avere la forza di Dio, ma è inutile tentare certe cose. Se dubito la salvezza, non mi sento libero di avvicinarmi liberalmente al trono di grazia per ottenere soccorso ed essere aiutato secondo bisogno. Perché forse non sono neanche salvato e capisco che Dio è santo e io non potrei entrare nella sua presenza. Quindi quando proprio ho bisogno non vado da Dio perché ho timore di andare a Dio. Una cosa terribile, se dubito la salvezza, non mi sento di aggrapparmi alle promesse di Dio. E ma forse non sono per me. Sì, sono veri, lo so, ma forse non sono per me. E così sto qui vivendo male perché non mi riesco ad aggrapparmi alle meravigliose, potenti promesse di Dio. E perciò non faccio altro che cadere in peccato dopo peccato, e ho timore anche di avvicinarmi a Dio per chiedere perdono perché ho peccato ancora. Dubitare la salvezza produce tantissime brutte conseguenze, frutti. Certamente se io dubito la salvezza, essendo salvato, io non sono una luce per Cristo, perché la gente non vede Cristo in me, perché io sto dicendo che io forse non ho Cristo in me e non sarò una luce. Quindi da male in peggio, se dubito la salvezza. Voglio dire una cosa per capire, credere, ma avere dubbi, ma forse non sono salvato, non cambia se io forse non sono mai stato salvato o forse ho perso la salvezza. Questa confusione per uno che è salvato, di dubitare di essere salvato, porta gli stessi frutti che penso in un modo o l'altro. Allora, prego che vediamo che dubitare la salvezza per un credente è esattamente quello che Satana vuole. Perché Satana non può togliere la salvezza, non ha assolutamente quel potere. Ma Satana può darci pensieri falsi che possiamo non rifiutare ma accogliere, che ci rovina la vita ma non l'eternità. E questo è quello che succede quando dubitiamo la salvezza che realmente c'è. Allora, come possiamo superare i dubbi della salvezza? Voglio capire perché dubitiamo la salvezza. E c'è un motivo per cui dubitiamo la salvezza che non viene da Satana. E qual è? Quando è che non abbiamo pace di essere salvati? Ma questa mancanza di pace non viene da Satana, viene da Dio. E quando è? È quando noi abbiamo del peccato che non vogliamo abbandonare. Spesso può essere il nostro orgoglio, può essere qualche altro peccato che non vogliamo riconoscere, non vogliamo ammettere, non vogliamo confessare, non vogliamo abbandonare. Allora, se io ho un peccato nella mia vita che non voglio abbandonare, mi giustifico, ma sono sempre stato così. Ma tutti lo fanno. Ma la circostanza, Dio sa che è difficile in quella situazione. Se io giustifico il mio peccato, oppure nego il mio peccato, io non ho orgoglio. No? Esempio. Se io giustifico o nego il mio peccato, io non avrò la pace della salvezza. Un brano in 2 Timoteo, capitolo 2, trovate quello? 2 Timoteo 2, che ci aiuta a capire questo, è 2 Timoteo 2, versetto 19. Ve lo leggo, che riguarda proprio questo discorso. Tuttavia, il saldo fondamentale di Dio rimane fermo, avendo questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono Suoi. Si ritragga dall'iniquità chiunque nomina il nome di Cristo. Due lati opposti della stessa medaglia. Il Signore conosce quelli che sono suoi. Lui conosce esattamente chi è salvato e chi non è salvato. Non ha dubbi. Lui sa chi ha salvato. Lui sa chi ha sigillato con lo Spirito Santo e data la caparra dello Spirito. Per Dio non ci sono dubbi, Lui sa esattamente chi è salvato, ma non è così per noi. Per gli uomini il modo di avere certezza è in base al frutto di una santificazione crescente. Ci sarà una santificazione crescente nella vita di ogni vero credente. Ecco perché dice la seconda, il Signore conosce quelli che sono i suoi, ma si ritraga dall'iniquità chiunque nomina il nome di Cristo. Si ritira dall'iniquità, si abbandona il peccato, si riconosce e confessa i peccati e smette di giustificarsi, smette di negare, smette di ignorare, ma riconosce e si ritraga dall'iniquità. Perché solo così posso avere chiarezza che sono salvato. Per avere, Dio sa chi è salvato, ma per noi di avere pace dobbiamo camminare in santità. E guardate 1 Giovanni, capitolo 2, versetti 4 a 6. Chi dice, io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti? È bugiardo e la verità non è in lui, ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio in lui è perfetto. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di dimorare in lui, deve camminare anche egli come camminò lui. La vera salvezza produce una vita di crescente santificazione. Uno che non ha una crescente santificazione non ha nessuna evidenza di essere salvato, a prescindere da quello che dice. Ma io credo in Gesù. Se non c'è frutto, la tua cosiddetta fede non vale nulla. Perché la vera salvezza non è una fede intellettuale. La vera salvezza è un nuovo cuore che Dio ha dato. E con un nuovo cuore uno non rimane nel suo peccato. Non continua ad essere orgoglioso come prima. Non continua con tutti i suoi peccati. Vede, odia e confessa e abbandona i peccati. Cadrà. Cadrà sì, ma non camminerà come stile di vita. Quindi, un motivo giusto per dubitare la salvezza è che si rimane nel peccato. E la cura di quel dubbio qual è? Infatti, se qualcuno dubita la salvezza perché non sta camminando in ubbidienza, osservando la parola di Dio, no, dai, tu sei salvato, io da anni ti vedo, no, tu sei... No, non è amore. Biblicamente, in base a quello che... come stai vivendo, non hai frutto di essere salvato. Dio lo sa, ma tu non lo sai. Io quante volte ho detto questo, ho detto, Dio sa, ma tu non puoi sapere di essere salvato, perché tu continui a camminare nel peccato. Ravvediti, e allora ci sarà frutto e puoi avere pace. Ravvediti, lascia il tuo peccato, e poi tu puoi sapere, tu puoi vedere l'opera di Dio in te, e puoi dire, grazie a Dio, io sono salvato. Quindi, questo è un motivo, un buon motivo. Perché lo Spirito di Dio non ci dà pace di essere salvati se siamo in ribellione. Siamo salvati, Lui lo sa, ma noi no. Non ci dà la pace di essere salvati se restiamo nei nostri peccati. Lì non abbiamo la pace di essere salvati che Lui vuole darci, ma dobbiamo abbandonare il peccato. Però c'è un altro motivo che non viene da Dio, per cui un vero credente potrebbe dubitare la propria salvezza. Ed è perché, e questo è molto comune, uno guarda come metro della salvezza. Non guarda a Cristo, guarda alla propria fede. Passa da avere fede in Cristo a cercare di avere fede nella propria fede. E quando vede che, oh, la mia fede non è forte, non sono sicuro della mia fede, forse la mia fede non è genuina, allora comincia a dubitare della salvezza. Perché non sta guardando a Cristo, sta guardando a se stesso. Sta guardando alla propria fede. Si valuta non con la vita, ma con la fede. La vera salvezza è per fede. Quale fede? In cosa? Che Gesù è chi dice di essere, che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, che è andato alla croce per pagare i peccati ed io so di essere un peccatore e che c'è un giudizio. La vera fede, allora, in italiano noi usiamo la parola fede o credere soprattutto, non per qualcosa che sappiamo. Se io dico, qual è la capitale dell'Italia? Non dico credo che sia Roma, dico è Roma. Cioè è Roma, lo so, è Roma. No? Allora, qual è la grande isola accanto a Reggio Calabria? Sicilia. Lo so. Non è che credo, non dico credo che sia la Sicilia, dico è la Sicilia. Io so. Come si chiama tua moglie? Io non direi mai, credo che si chiami Serena. E dico, si chiama Serena. Ma nella Bibbia credere è una certezza. E quindi, quando tu dici, ma tu credi che Dio giudicherà il mondo? Ah sì, Dio giudicherà il mondo. Non è che credo, nel senso italiano. Io so che Dio giudicherà il mondo. Perché so che Dio giudicherà il mondo? Perché so che Dio giudicherà il mondo? Perché lo Spirito Santo mi ha messo questo nel cuore. Io non è che penso, usando credere in quel senso lì, non credo che giudica. No, io so, Dio giudicherà il mondo. Perché lo Spirito di Dio mi ha messo questo nel cuore. Ma tu sai di essere peccatore? Eh sì, certo sono peccatore. Ma sei sicuro? Ma sì, io sono peccatore. Ma ci sarà un giudizio? Sì, c'è un giudizio. E Dio manderà. Allora, io so questo, perché lo so perché lo Spirito mi ha messo sul cuore. Ma tu credi che Gesù è andato alla croce per peccatori? Gesù è andato alla croce per peccatori. Io lo so. Ma questa è la fede che viene da Dio. Ma cosa succede quando, anziché guardare a Cristo, guardare la mia condizione che Dio mi ha messo sul cuore, comincio a guardare la mia fede come prova che sono salvato? Ma forse la mia fede non è forte abbastanza, forse la mia fede non è sincera, forse la mia fede, dove sto guardando? Sto guardando a me stesso. Ma quando uno viene salvato non guarda a se stesso, riconosce la propria condizione di essere peccatore sotto giudizio, ma guarda a Cristo. Ecco, Gesù che mi salva, salvami, è morto per me, lo sa, guardo Gesù, so che è morto per me. Quindi la fede che salva è focalizzare su Gesù Cristo, non noi stessi. Un uomo che sta in mezzo al mare e la nave va giù e sta morendo, arriva uno con la salvagente, non dice, ma forse non ho fede che quella salvagente e quell'uomo possono... Lui, grazie, salvami! Lui è focalizzato 100% su quell'uomo con la salvagente. Non dice, ma forse non ho fede vera, forse non sono veramente convinto. Non pensa a se stesso, pensa solo a chi sta lì per salvarlo. E questa è la fede che salva. Perciò quando tu dubiti la tua salvezza perché stai pensando al fatto che forse la tua fede non sia sufficiente, per superare questi dubbi, devi smettere di guardare a te stesso. Devi smettere di valutare la tua fede. Valuta l'opera di Cristo. Infatti, quante volte ho parlato con persone con questi grossi dubbi, e io chiedo, io faccio interrogatorio, ma ascoltami, tu sai, dico anziché credere, tu sai che c'è un Dio? Ma certo c'è un Dio. Ma sai che è santo? Ah sì, Dio è santo. Ma giudicherà il mondo? Ah sì, lui giudicherà il mondo. E manderà quelli che non vengono salvati all'inferno, al tormento eterno? Ah sì. Ma tu sei peccatore? Sì, sono peccatore. Ma potresti migliorare? No, mai. Ma tu credi che Dio ha provveduto una porta per la salvezza? Sì, ha mandato Gesù Cristo alla croce. Ma accetta quella offerta il Padre? Eh sì, lo ha risuscitato. Tu non hai dubbi? No, di quello no. Dubbi di me stesso. Lascia stare te stesso. Nessuno è salvato per fede nella propria fede. Tu sai quelle verità, sei convinto. Allora, dici, ma i demoni credono. Sì, i demoni credono in Dio. Tu credi in Dio, in Giacomo, anche i demoni, ma non vedono Gesù Cristo come il Salvatore. Lo sanno, ma non hanno fede in quel senso. Quindi, quando uno dubita la salvezza, io faccio interrogatorio su cosa credono. E se credono, sicuramente, dico, questa è opera di Dio. È un'opera di Dio. E quindi guardare a noi stessi è quello che ci scombussola. Allora, ma Dio opera anche se la mia fede vacilla? Anche se la mia fede non è pura? Anche se la mia fede è debole? Cosa dice la Bibbia? Gesù è andato sul monte di trasfigurazione. Scendendo c'era una folla con i suoi apostoli, tranne i tre che avevo portato, e c'era un uomo con un figlio con un demone. E gli apostoli avevano cercato, non erano riusciti a schiacciarlo. Allora arriva Gesù e dice a questo uomo, leggo da Marco 9:23, Gesù gli disse, se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Subito il padre del fanciullo, gridando con lacrime, disse, io credo, Signore, sovviene alla mia incredulità. Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, sgridò lo spirito immondo, dicendogli, spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrare mai più in lui. Questo uomo aveva una fede miserabile. Aveva Gesù davanti a sé. E no, io credo. No, ha detto, io credo. Piangendo, sovvieni alla mia incredulità. Ho fede, ma ho poca fede. Onestamente ho grossi dubbi. La mia fede è debolissima. Aiutami con la mia incredulità. Hai fede. Ma è una fede misera. Non importa, hai fede. E Gesù opera. Opera come quel centurione che ha detto, no, non devi venire a casa mia, basta che tu dica la parola e lui sarà, mio servo sarà guarito. E Gesù dice, io non ho mai visto una fede così, né sorelle. Questo uomo probabilmente era giudeo, quel centurione era romano, aveva una forte fede e Gesù ha guarito suo servo. Questo uomo aveva una debole fede e Gesù ha guarito suo figlio. Quindi non è la fede. La fede non cambia l'opera di Dio, la fede cambia quanto pace abbiamo. La fede non cambia quello che Dio fa, la fede cambia quanto pace abbiamo in quello che Dio fa. Quanto è importante non guardare a noi stessi. Voglio guardare insieme due capitoli o pezzi di Ebrei. Ebrei 4 e Ebrei 6. E abbiamo visto che la vera salvezza è per fede e produce una vita di crescente santità, santificazione. La vera salvezza è sempre solo per fede, ma produce una vita di crescente santificazione. Però la Bibbia ci insegna che ci sono coloro che godono i benefici dello Spirito Santo e l'opera di Dio senza essere salvati. Vengono illuminati, Dio opera nella loro vita, ricevono benefici, gustano la potenza di Dio, ma non sono salvati. E vedremo in avanti, ma prima in Ebrei 4 leggiamo del riposo. Allora, il sabato fu dato per quale motivo? Per riposo. Ma è un tipo, un simbolo di Cristo, perché il vero sabato è il riposo in Cristo, dalle nostre opere, per non dover guadagnare la salvezza. Allora, vogliamo leggere in Ebrei 4, dal versetto 1 e 2, di questo riposo, qui menziona la buona novella, la salvezza, l'Evangelo, che si entra per fede. E se non c'è la fede, non si entra in questo riposo. Leggo Ebrei 4, 1. Abbiamo quindi timore che, poiché rimane ancora una promessa di entrare nel suo riposo, qualcuno di voi sia ritenuto escluso. Infatti a noi, come pure a loro, è stata annunziata la buona novella, ma la parola della predicazione non giovò loro nulla, non essendo stata congiunta alla fede in coloro che l'avevano udita. La buona novella, l'Evangelo, di entrare nel suo riposo non giova nulla a chi non ha fede, perché si riceve la salvezza per fede. Versetto 3. Noi, infatti, che abbiamo creduto, entriamo nel riposo. E mi fermo lì. Chi crede entra nel riposo. Poi, versetto 9. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Chi infatti è entrato nel suo riposo, si riposa anche egli dalle proprie opere, come Dio dalle sue. Diamoci da fare dunque per entrare in quel riposo, affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di incredulità. Qual è la via per entrare nel riposo? Il riposo di sabato, che è il riposo dalle nostre opere, credendo in Cristo, fede. E qual è il modo di non entrare? Incredulità. Quindi, la salvezza è per fede in quello che Gesù ha fatto, così anziché cercare di arrivare a Dio con le nostre opere, si riposa dalle nostre opere. No, Gesù ha già fatto tutto, una volta per sempre. Dio si è riposato anche dalle sue opere, perché Gesù ha già completato la salvezza. Allora, io opero adesso, ma non per entrare, sono già dentro. Allora, parlando a coloro che hanno creduto, noi infatti che abbiamo creduto, entriamo nel riposo, dice nel versetto 14, avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Notate che avendo Cristo possiamo avere piena fiducia di entrare nella presenza di Dio, che è il contrario di dubitare la salvezza. Dubitare, non sento piena libertà, non sono sicuro se Dio mi accoglierà, perché sto guardando a me. Ma con fede nell'opera di Dio, non penso a me, non penso se ho o non ho una fede forte abbastanza, perché sono concentrato sul pensare a Cristo, in cui vedo Lui, quello che ha fatto è sufficiente e sarà sufficiente per sempre. Però passiamo adesso a capitolo 6, Ebrei 6. E questo è dove dicevo prima, uno può essere nella Chiesa, godere dell'opera di Dio, vedere tutto, partecipare all'opera dello Spirito Santo senza avere la salvezza. E leggiamo questo, capitolo 6, versetto 1. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare su Cristo, tendiamo alla perfezione, senza porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. E ciò faremo, se Dio lo permette. Chi è salvato deve tendere, spingere, andare avanti nella perfezione, che nella Bibbia perfezione vuol dire piena maturità. Quindi dobbiamo crescere. La vita cristiana è una vita di crescita. La vera salvezza comprende sempre crescita in Gesù Cristo. Queste sono le persone di cui leggevamo e in 1 Giovanni 2, adesso leggiamo in capitolo 4, 6, versetto 4 a 6. Cioè abbiamo letto in 1 Giovanni 2 di quelli che erano in mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Ok, leggiamo ancora di loro qui in versetto 4. Quelli infatti che sono stati una volta illuminati, hanno gustato il dono celeste, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo, hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a venire, se cadono è impossibile riportarli di nuovo al ravvedimento, poiché per conto loro crocifiggono nuovamente il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Quando uno fa parte della Chiesa, come Giuda faceva parte degli Apostoli, Giuda poteva scacciare i demoni con gli altri Apostoli. Giuda ha visto, ha toccato la potenza di Dio vedendo i miracoli di Gesù. Giuda era lì presente. Allora, attenzione, andiamo a 1 Corinzi, capitolo 7. Versetti 12-14, sta parlando di un non credente, non salvato, sposato con un credente. E notate quello che dice. E quando Paolo dice agli altri dico io non il Signore, vuol dire Gesù sulla terra ha insegnato certi aspetti del matrimonio, non ha insegnato tutto. Il mio insegnamento viene da Gesù. Però non ha insegnato, quindi dico io da quello che Gesù mi ha insegnato. Quindi non è che Paolo contraddice Cristo. Però Gesù sulla terra ha detto ho altre cose da dirvi che non sono ancora alla vostra portata. Quando sarò tornato in cielo, lo Spirito vi rivelerò queste cose. Quindi tutto viene da Dio, ma alcune cose mentre Gesù era sulla terra. Quella è la spiegazione alla prima frase. Leggo 1 Corinzi 7, 12-14. Ma gli altri, dico io, non il Signore, se un fratello ha una moglie non credente e questa acconsente di abitare con lui, non la mandi via. Anche la donna che ha un marito non credente, se questi acconsente di abitare con lei, non lo mandi via. Perché il marito non credente è santificato nella moglie e la moglie non credente è santificata nel marito. Altrimenti i vostri figli sarebbero immondi. Ora invece sono santi. Questo è incredibile. Un non credente che al giudizio finale viene mandato al lago di fuoco è santificato. È proprio così. I figli non credenti sono santi finché vivono in casa. È importante capire questo. Quando c'è un coniuge credente, lo Spirito Santo riempie quella casa e santifica il coniuge, non per la salvezza, perché è non credente. La Bibbia lo dice, il marito non credente, la moglie non credente, ma è santificato in modo che quell'unione non è impuro, non contamina la moglie, il marito, il coniuge credente. E i figli non sono contaminati. lo Spirito è all'opera. Quindi, tornando ad Ebrei 6, quando uno fa parte della Chiesa che non è salvato, questo vede l'opera di Dio, partecipa all'opera dello Spirito Santo, gusta la buona parola di Dio, domenica ascolta la parola, vede Dio operare con la potenza celeste nella vita delle persone che vengono trasformate. Se quella persona cade, nel senso che poi scarta il messaggio della salvezza in Gesù Cristo, questo è il cadere di cui si parla qui, non c'è perdono, perché la persona ha rifiutato l'unica via del perdono, che è Gesù Cristo, pur avendo capito, saputo. Un non credente non sa l'Evangelo, questa persona sì. Poi non leggo per tempo, ma 7-8 lui usa l'esempio di terra che non produce frutto, perché vera terra che è da Dio produce buon frutto, queste persone non hanno vero frutto. Versetto 9 ci aiuta a capire che l'autore non sta parlando di credenti che perdono la salvezza, perché leggo versetto 9, no, stava parlando di quelli che non sono salvati, perché versetto 9 dichiara: ora carissimi, anche se parliamo così riguardo a voi, siamo convinti di cose migliori e attenenti alla salvezza. Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e la fatica di amore che avete mostrato per il suo nome, con i servizi che avete reso e rendete tuttora ai santi. L'autore fa una netta distinzione fra quelli di cui parlava nei versetti 1 e 2 e voi. Voi, parliamo di cose che riguardano la salvezza, perché vediamo la salvezza in voi. Vediamo la salvezza in voi non da quello che dite. Non da quello che dite. Ma le opere vostre, la fatica di amore e i servizi che avete reso rendete tuttora ai santi. Noi vediamo che siete salvati non per le opere, per fede, ma la vera fede, la vera salvezza produce opere che noi vediamo e quindi noi siamo tranquilli della vostra salvezza. Ricordate in Ebrei 4, la salvezza si entra in un riposo, il riposo di sabato di Cristo, come si entra? Non per le opere, per fede. Uno escluso per incredulità. Quindi qui non sta dicendo che queste persone sono salvati per le opere, sta dicendo sono entrate in un riposo per fede, ma essendo veramente salvati hanno una vita di frutto. Così l'autore dice: io vedo la vostra salvezza in come vivete. Poi 11-12, notate le esortazioni. E desideriamo che ciascuno di voi mostri fino alla fine il medesimo zelo per giungere alla piena certezza della speranza, affinché non diventiate pigri, ma siate imitatori di coloro che mediante fede e pazienza ereditano le promesse. Quindi lo zelo, in Tito parla zelo per le buone opere, porta alla piena certezza della speranza. Porta a vedere: io sono salvato per fede, ma lo vede perché la mia vita è trasformata. Sono pieno di opere buone, ma non credo mai nelle opere buone, credo solo nelle opere di Cristo. Ma le opere buone danno la piena certezza della speranza. Ma non, allora, ci sono buone opere fatte nella carne, queste sono le opere fatte per la gloria di Dio. La salvezza è solo e totalmente per fede, ma la perseveranza nell'avere il frutto della salvezza ci permette di avere la pace, che siamo veramente salvati. La salvezza è per fede, ma la salvezza vera produce frutti. Chi non ha chiari frutti, perché non vuole abbandonare il peccato, perché chi abbandona il peccato avrà chiari frutti. Grazie a Dio! Non è che uno deve essere bravo per avere i frutti. Se tu cammini in santità, confessando i tuoi peccati, avrai frutti. Perché sarà Dio a operare tramite voi. e questo dà la certezza della salvezza. Quindi, torna al discorso di prima. Io direi ogni vero credente o la grande maggioranza conoscono troppo bene cosa vuol dire dubitare della salvezza. Abbiamo questi momenti o stagioni in cui, ma non sono sicuro, in quei momenti, due cose da fare. Uno, stai riconoscendo e abbandonando ogni peccato? O c'è peccato che non vuoi vedere? C'è peccato che neghi? C'è peccato che ignori perché non vuoi arrenderti in quello? Non avrai pace dalla salvezza e non è chiaro che tu sei salvato. Abbiamo letto in primo Giovanni 2 che se uno dice io lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo. Quindi non puoi dire no io sono salvato solo che non mi va di lasciare quello. No. Il Signore conosce i suoi, ma chi nomina i nomi del Signore deve ritirarsi da ogni iniquità. Quindi se hai dubbi la prima cosa da fare, ma sto aggrappandomi al peccato. Se dici, ma non lo so, scusami, se tu vuoi vedere il peccato, sappi che il Signore vuole che tu veda il peccato più di quanto tu vuoi vedere il peccato. Dio non nasconda mai il nostro peccato da noi. Se tu vuoi vedere il tuo peccato, il Signore ti mostrerà il tuo peccato. E se tu dubiti la salvezza perché non vuoi abbandonare un peccato, non puoi avere la pace. Finché non abbandoni quel peccato, puoi avere la pace. Ma poi l'altro motivo è perché invece di guardare a Cristo, cominciamo a guardare nello specchio. Ma forse la mia fede non è buona, forse non è sincera, forse non è sufficiente, forse non credo veramente. Ma senti, non guardare a te stesso, guarda a Cristo. Guarda a Cristo. Qualche versetto per concludere che ci aiuta. Filippesi 1:6. Leggo da 3. Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia per voi tutti in ogni mia preghiera, per la vostra collaborazione nell'Evangelo, dal primo giorno fino ad ora, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Paolo vedeva frutto in loro, la vostra collaborazione nell'Evangelo. Vedeva frutto e quindi era convinto, voi siete salvati ed io so che Dio porterà a compimento la sua opera in voi. Filippesi 2, 12 e 13, due lati della medaglia. Perciò, miei cari, come mi avete sempre ribadito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Questo è quasi come quella medaglia in Tito, secondo Timoteo. Il Signore conosce i suoi, ok? Lui opera in voi il volere e l'operare, ma c'è la parte vostra. Per essere sicuro, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Il lato di Dio, Lui ha l'opera in voi, dandovi il volere e l'operare. È opera sua. Ma per conto di vista vostro, cercate chiaro frutto che Dio è all'opera, compendo la vostra salvezza con timore e tremore. Quindi Paolo non dice solo quello, aggiunge subito che è Dio, affinché non dipendiamo da noi, ma dipendiamo da Dio. Giuda, penultimo libro della Bibbia, capitolo 1, l'unico capitolo, versetti 24-25. Giuda sta chiudendo l'epistola con una preghiera ed ecco quello che prega a Dio. 24. Ora colui che può salvaguardarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria, irreprensibile e con grande gioia, all'unico Dio sapiente, il nostro Salvatore, sia gloria, grandezza, dominio e potestà, da ora e per tutte le età. Dio è colui che può salvaguardarci da ogni caduta, per farci comparire davanti alla sua gloria, farci arrivare in cieli, purificati. Dio farà questo. Non siamo salvati perché siamo bravi e fedeli, siamo salvati perché Dio compierà la sua opera in noi. Così dice Gesù in Giovanni 10, potrei chiedere. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Io le conosco e esse mi seguono. Ed io do loro la vita eterna e non pereranno mai. E nessuno le rapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti. E nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Siamo sicuri nella mano di Dio. E poi chiudo con un lungo brano meraviglioso che è in Romani 8, da 31. Il 28 dice, tutte le cose cooperano a quelle che amano Dio. Poi, 31, che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente, colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione? O la ristretta? O la persecuzione? O la fame? O la nudità? O il pericolo? O la spada? Come sta scritto? Per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte. Siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati né potenze né cose presenti né cose future né altezze né profondità né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Siamo sicuri in Gesù Cristo. Non perché la nostra fede è forte abbastanza, perché non è. Se dipendesse dalla nostra fede, non sarebbe forte abbastanza. Dipende dall'opera di Gesù Cristo. Quindi, prego che possiamo tenere in mente queste verità. Prima, è importante capire che ci possono essere, ci sono persone che si dichiarano credenti. All'esterno sembrano credenti. Buone persone, vengono in chiesa, non vivono grossi peccati, che non sono salvati. Che non sono salvati. E quando uno così gira le spalle, non dobbiamo credere che aveva la salvezza che poi ha perso, perché nulla può separare uno che Dio ama da Dio, ma che si rivela che non era mai dei nostri. Questo è importante capire. E poi dubitiamo la salvezza. È una cosa terribile che ci toglie pace, gioia, tutto. A volte dubitiamo perché abbiamo peccato che non vogliamo lasciare. E lì è buono dubitare la salvezza, perché se non stai osservando i comandamenti non c'è frutto che sei salvato. E la soluzione non è di dubitare la salvezza. Cosa devo fare se io dubito la salvezza perché c'è peccato che non sto confessando? Devo dubitare la salvezza o devo confessare e abbandonare il peccato? La soluzione non è di dubitare la salvezza, è di abbandonare il mio peccato e tornare a avere la pace che grazie per mezzo di Cristo sono salvato. Poi dubitiamo la salvezza e questo è comune perché guardiamo non più a Cristo, ma a noi stessi. Fratelli, sorelle, la mia, anche la vostra, la mia fede non sarebbe mai sufficiente di basare la mia pace su di essa. La mia fede non è forte da poter, assolutamente, da poter fondare la mia pace sulla mia fede. La mia fede è debole e vacilla, ma mio Dio grande mi tiene nella sua mano e nessuno può rapirmi dalla sua mano forte. Grazie a Dio. Non leggo, ma vi lascio da leggere Primo Giovanni, l'epistola Primo Giovanni. Voglio rifare il conto, credo 13 prove della vera salvezza. Riguardano riconoscere Cristo per chi è e riguarda non camminare nel peccato. E dopo darci queste 13 prove, sono necessari tutti i 13, e mi guardo dove c'è il peccato, confesso, in modo che adesso è vero per me. Giovanni dice questo alla fine, capitolo 5, versetto 13. Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna e affinché crediate nel nome del Figlio di Dio. Vi ho scritto affinché sappiate con certezza che siete in Cristo. Vi ho dato le prove che potete dire di quello. Non parla mai della nostra fede, parla di quello che ha fatto Cristo. Ma io credo quello e io cammino quando pecco, confesso. Quindi credo le cose di Cristo, confesso i miei peccati, io posso sapere che ho la vita eterna, perché credo nel nome del Figlio di Dio. Crediamo in Cristo, scacciamo i dubbi, quando c'è peccato, confessiamo il peccato e possiamo avere la gioia e la pace e portare buon frutto e godere le promesse di Dio e stare in stretta comunione con Dio. Viviamo così, in attesa di vedere il nostro Signore. Preghiamo. Padre, grazie per la tua parola. Io presumo che ogni vero credente che sta ascoltando ha conosciuto momenti di dubitare la salvezza. Purtroppo fa parte di chi siamo. Allora, a volte è giusto non avere la pace e la salvezza se siamo nel peccato, ma la soluzione non è di avere dubbi, è di abbandonare il peccato. Ma in altri momenti dubitiamo la salvezza perché smettiamo di guardare a Cristo e cerchiamo di guardare a noi stessi e valutare se la nostra fede è sufficiente ed è sincera e non stiamo guardando più a Cristo. Questo è un inganno che ci fa solo del male. Io prego che possiamo vedere più di Gesù Cristo, la sua opera, e semplicemente aggrapparci a quello che ha fatto Cristo, sapendo che la nostra fede vacilla, ma la fedeltà di Dio non vacilla. Vogliamo vedere più di te in Gesù Cristo. Grazie per la tua parola che è veramente chiara ed è una lampada per i nostri piedi e sul nostro sentiero. Grazie che tanti di noi possiamo dire per grazia siamo salvati. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.